Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
Il concerto della memoria del dialogo al Teatro Pavarotti Freni di Modena.
Buongiorno a tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
E io Marco Pedrazzi.
Si avvicina la giornata della memoria e gli amici della musica di Modena hanno organizzato, come di consueto, un concerto dedicato, molto interessante perché ruoterà attorno alla figura dello scrittore intellettuale Boris Pahor e l'aspetto musicale sarà incentrato soprattutto su composizioni contemporanee di autori appunto di area balcanica, soprattutto slovena. E diversamente da Amici della Musica, che appunto pratica questa ricorrenza da diversi anni, per noi è la prima volta che affrontiamo questo tema e quindi abbiamo pensato, come nostro solito, di fare un po' una carrellata di autori che hanno a che fare con l'ebraismo e soprattutto col dramma della Shoah o che hanno vissuto questa esperienza in maniera, diciamo, collaterale.
Abbiamo infatti aperto la puntata con il Sestetto d'archi di Ervin Shulov, un compositore estremamente interessante che ebbe una vita roccambolesca, sempre in fuga dal nazismo, ovviamente compositore di origine ebraica, che purtroppo nel 1942 finirà i propri giorni presso il campo di concentramento di Weissenburg. È un compositore che, questo Sestetto d'archi è del 24, si forma a Vienna, una Vienna che è veramente una delle capitali culturali europee in quegli anni, dove appunto vi era non solo la famosa nominata seconda scuola di Vienna, che sono Schönberg con gli allievi Berg e Webern, ma lui respira veramente tantissime influenze, viene a conoscenza della musica per archi di Bartok e ha modo anche di sperimentare moltissimo. Scriverà, giusto per qualche aneddoto, insomma, oltre a una sua versione del manifesto del Partito Comunista, musicherà anche addirittura un intero brano di Soli Silenzi, come farà Cage molto dopo, anticipa il teatro surrealista, una sonata erotica anche decisamente maliziosa per voce sola. Insomma, compositore molto particolare, in questo Sestetto d'archi, se poi lo andrete a ascoltare tutto, veramente sentite un compositore estremamente poliedrico e sfaccettato.
Dicevi però di Schönberg, parlavi della Vienna e della triade della scuola di Vienna, ma Schönberg poi avrà una carriera da didatta presso l'Accademia Prussiana a Berlino e lì purtroppo poi proprio nello stesso periodo vedrà l'ascesa del nazismo e quindi sarà costretto, come d'altronde sappiamo moltissimi intellettuali, a troncare i rapporti con l'Europa e la Germania e fuggire negli Stati Uniti d'America.
In questo caso abbiamo scelto per voi una piccola chicca, un brano molto poco conosciuto, una delle sue ultimissime composizioni è per coro a cappella, il testo è proprio legato agli ebrei che ricordano il Giordano, Gerusalemme, le sponde del fiume, a distanza appunto di 3000 anni, che è il titolo della composizione. Poi ne parliamo un attimo.
Oh,
Alcuni ascoltatori forse conoscono le opere mature dello Schoenberg della sua fase centrale, diciamo che sono strettamente rigorose nell'uso della tecnica da lui stesso ideata che va sotto il nome di dodecafonia. È una tecnica che, per non dilungarci in tecnicismi, però diciamo fa sì che in effetti l'orecchio non si appoggi mai su un'armonia o una nota ricorrente, quindi tutto suoni spesso molto dissonante, no? Ecco, questo brano in uno Schoenberg invece a fine vita, già in America, una dimensione anche contemplativa del testo che lui ha scelto di musicare, in effetti in realtà ritorna un po' sui suoi passi, e la dodecafonia qui è utilizzata in maniera estremamente creativa e affatto rigorosa.
In questo terzo periodo inoltre Schoenberg torna a ripensare la sua origine ebraica, anche in chiave un po' sentimentale, alla luce del dramma della Shoah e anche quindi col finire della guerra. Sono gli anni in cui nascono i grandi capolavori come Il sopravvissuto di Varsavia, come Lode a Napoleone e la ripresa di un progetto che non riuscirà a terminare dell'opera Moses und Aaron. Inoltre, come dicevi tu Marco, dobbiamo pensare che Schoenberg fuggì in America non solo in quanto ebreo, ma proprio come esponente di spicco di quella degenerazione musicale e artistica, come orribilmente veniva definita dai nazisti. E in America egli riuscirà a ricreare poi un ambiente didattico con tutta una serie di studenti, fra i quali troviamo addirittura anche i grandi nomi della musica da film, della colonna sonora della grande stagione cinematografica americana di quegli anni.
Esatto, sono tanti compositori europei che arrivano in America e portano anche la grande tradizione sinfonica mahleriana, Strauss, Debussy, appunto la tradizione sinfonica europea degli anni anche di poco precedenti, che però è il motivo per cui molte delle colonne sonore di quegli anni in effetti hanno lo stesso tipo di suono, di sonorità, di orchestrazione. Fra questi vi abbiamo scelto un altro compositore esule in America, Eric Korngold, che con la collaborazione con il regista Curtis, tra l'altro vincerà anche il suo secondo Oscar, e negli anni 40 scriverà la colonna sonora dello Sparviero del Mare, che è un lavoro estremamente interessante. Esatto, e sentite veramente che ricchezza di orchestrazione in questo brano, che pur appartiene a un genere che a volte può essere considerato minore, quello della colonna sonora, invece c'è tutta la maestria di un grande orchestratore. Parlavamo della Hollywood di quegli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, un altro dei protagonisti di questa stagione, fondamentale per il cinema americano e mondiale di fatto, è un italiano, Mario Castelnuovo Tedesco, che nel momento in cui l'Italia applica le leggi razziali scapperà, emigrerà in America anche con l'aiuto di niente poco di meno che Arturo Toscanini, che sempre si è battuto contro il regime fascista. Ecco che la cosa interessante è che in realtà, dicevamo, protagonista di questa stagione, ma pensate che lui collaborò alla stesura di 200 colonne sonore cinematografiche, ma soltanto 11 sono in effetti accreditate nei titoli di coda con il suo nome che compare, quindi è di fatto un ghostwriter di questa stagione importantissima.
Sue sono alcune opere che ricordano il dramma dell'esilio e anche l'origine ebraica, come The Divan of Moses ibn Ezra o La ballata dall'esilio, che sono opere per chitarra e voce. In effetti Castelnuovo è ricordato soprattutto per la sua collaborazione con Segovia, da cui nacque una enorme letteratura, importantissima ancora oggi, proprio per lo strumento chitarra, che ancora non era stato così esplorato. E in effetti, piuttosto che farvi sentire, diciamo, delle opere a tema, ecco, diciamo così, abbiamo preferito proprio prendere il terzo movimento dal suo concerto numero 1 per chitarra, proprio perché è molto idiomatico. Addirittura sentirete uno stile un po' iberico, un po' spagnoleggiante, ma questo proprio perché, insomma, quando si parla di chitarra, anche all'epoca il rimando alla Spagna era praticamente obbligatorio. Con il prossimo ascolto vorremmo ampliare lo sguardo, in quanto, diciamo, questo discorso può, come avevamo anche accennato all'inizio, diventare più collaterale partendo proprio dallo spunto della Shoah e in generale degli stermini che ebbero luogo durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti gli orrori che coinvolsero tante popolazioni e certamente gli eserciti anche che partecipavano alla guerra. E infatti il prossimo brano è di un autore, Olivier Messiaen, che è quindi, come rivela il nome, francese, uno dei massimi compositori francesi dell'epoca, che in quanto soldato partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e fu poi catturato e internato nel campo di concentramento di Görlitz.
Ed è proprio lì che Messiaen scriverà il Quartetto per la fine dei tempi, con questo titolo anche ovviamente già molto esplicativo di per sé, un brano estremamente toccante. Invitiamo a ascoltarlo tutto, è anche abbastanza lungo, noi abbiamo selezionato un piccolo momento, però la prima esecuzione di questo brano avvenuta proprio nel campo di concentramento è diventata praticamente leggendaria. Messiaen racconterà che il pubblico di detenuti è stato il pubblico forse più attento che lui ha mai avuto a una sua composizione, lo suonò al pianoforte insieme ad altri tre detenuti, al violino, violoncello e clarinetto, e addirittura il pianoforte scalcagnatissimo, verticale, in questo campo di concentramento aveva i tasti del pianoforte che restavano abbassati, il violoncello gli mancava una corda, insomma un'esecuzione veramente in condizioni estreme. Assolutamente estreme. Noi abbiamo scelto per voi l'intermezzo, il momento forse più leggero di questa composizione, che ha al suo interno interessantissime influenze della musica klezmer. Questo anche perché il clarinettista Akoka, che poi diventerà un grandissimo amico di Messiaen, era proprio di origine ebraica e avrà per questo anche molti problemi al di là degli altri che invece verranno poi rilasciati mano a mano in quanto musicisti, e quindi per poter essere poi arruolati nelle bande dell'esercito e via discorrendo. Ascoltiamo quindi l'intermezzo proprio dal Quartetto per la fine dei tempi di Olivier Messiaen. Thank you.
come Olivier Messiaen, anche Dmitri Shostakovich è un grande protagonista della musica del Novecento che viene investito dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Ora ci spostiamo nel 1944, appena pochi anni prima Shostakovich aveva partecipato attivamente all'assedio, alla resistenza di Leningrado rispetto all'assedio delle truppe naziste, e la sua sinfonia omonima era diventata un grande inno mondiale contro il nazifascismo. E ormai fra il 44 e il 45 le truppe sovietiche, l'Armata Rossa, sta liberando i campi di concentramento e soprattutto di sterminio, e quindi incomincia a propagarsi la notizia di quanto fosse avvenuto. E Shostakovich, vuoi un po' per motivi certamente politici, ideologici, propagandistici, ma anche per insomma sinceramente, rimane sconvolto da quegli orrori. In quegli anni, quindi in quei mesi fra il 43 e il 44, sta scrivendo il secondo trio per pianoforte, violino e violoncello, e noi ve lo facciamo sentire anche perché l'ultimo movimento contiene un tema che diventerà fra i suoi più famosi, un tema ebraico che ancora ha qualcosa di klezmer che serpeggia fra le sue note.
Prima dell'ascolto ci teniamo a darvi dunque l'appuntamento a sabato 21 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena per il concerto della memoria, in realtà con questo nome ancora più significativo, il concerto della memoria e del dialogo a cura degli Amici della Musica di Modena. Ci sarà il coro da camera Vicra diretto da Petra Grassi, Martina Salateo al pianoforte, Carla Scandura al violoncello e Marco Bersnella al flauto, e gli interventi della storica e scrittrice Dunia Nanut. Questo era A Note Spiegate, un saluto da Marco Pedrazzi
e da Diego Tripodi.